www.redigio.it e la storia continua. L'uomo e la morte, un salto nel buio.
Continua dalla puntata precedente.
L'ingresso in chiesa. L'incontro dei tre re vivi e dei tre morti fu un tema di straordinaria fortuna. Nei manoscritti spesso sono le miniature che si incaricano a rendere ancora più eloquente la storia, che ha fornito il soggetto a innumerevoli dipinti in tavole e affreschi in Germania, in Inghilterra, in Italia e in Francia. Solo per fare un esempio, si può citare l'affresco del XVI secolo della chiesa di Saint-Germain di La Ferté-Lupière, a sud-ovest di Parigi, dove i tre scheletri, uno dei quali in atto di vibrare una lancia, incontrano, dal ritorno della caccia, tre cavalieri a cavallo. La vista terrorizza i vivi e un cavaliere gira il suo cavallo in un disperato tentativo di fuga. Nel Medioevo molte erano le paure, perché molti eventi risultavano incomprensibili. Cosa scatenasse un'epidemia di peste? Come mai piovesse sangue? Gli uomini ignoravano i microbi, i virus e i venti che trasportavano le rosse sabbie africane. Ma tanto per fare un esempio, da qui un'angoscia diffusa e il terrore continuo di avere provocato, peccando, l'ira divina che bisognava placare. E quegli uomini temevano le malattie che non sapevano guarire, le violenze dei potenti cui era così difficile opporsi. Temevano la morte, soprattutto quella improvvisa, causata da una sommossa, da una guerriglia, da una caduta da cavallo, che non permettevano di confessarsi. Temevano l'aldilà, lo spalancarsi dell'inferno e i diavoli torturatori. E alla fine del XIII secolo, però, a tutte queste ansie, si aggiunse un rivolgimento delle sensibilità che si esprime certo all'interno di una costellazione di riferimenti tutti religiosi, come del resto è naturale nel Medioevo. Ma è da sottolineare come la Chiesa si sia vista costretta a fare il tema del disfacimento corporeo per ricondurre il fedele, con la riflessione sul cadavere, a riconsiderare la morte come un transito verso la vita eterna. L'approdo dei temi macabri, delle pagine miniate alle pareti degli edifici sacri, denota la dimensione di tale rivolgimento, in quanto è la Chiesa stessa che accoglie, facendolo suo, come si è detto, un tema tutto incentrato sulla caducità della carne. Il settimo personaggio. In Italia, nel tema dell'incontro, vi è un'importante innovazione. Fra gli scheletri e i cavalieri si introduce un pio eremita, tradizionale abitatore dei boschi, che si incarica di spiegare il significato dell'apparizione, esortando alla penitenza e a una vita meno dissipata. Da un punto di vista iconografico e di significato, cambia allora la posizione e la funzione degli scheletri, che non sono più i protagonisti della vicenda. Si ridistendono nelle loro bare, scheletri morti, non più dialoganti. Il compito ammonitore è affidato all'eloquente spettacolo, ma in chiave didascalica, della progressiva opera di disfacimento che la morte compie nei tre cadaveri. Dalla quieta compostezza del corpo appena deposto fino al ghigno dello scheletro disseccato. L'introduzione dell'eremita segna però anche una rivincita da parte della Chiesa che spiega il tema profano in chiave religiosa, lo spettacolo delle tre bare scoperchiate diventa il soggetto dell'edificante predica che l'eremita rivolge ai tre giovani, ma anche, dalla parete dipinta, al pubblico di fedeli e reali spettatori. Un esempio è l'affresco di Buffalmacco nel Camposanto di Pisa, dipinto all'incirca del 1343, ben prima della spaventosa epidemia di peste del 1348. Qui i tre vivi sono stati sostituiti da una distesa cavalcata di cavalieri, re, dame e regine, con inservienti, falconi e cani. Ma gli animali reagiscono al terrificante spettacolo. I cavalli inarcano e protendono i colli, i cani annusano il terreno. Un re è colto nella realistica reazione di turarsi il naso. Una regina porta la mano al viso in un'espressione di compunto spavento. Il cartiglio che l'eremita mostra è oggi purtroppo illeggibile, ma sappiamo che recitava: «Se vostra mente sarà bene accorta, tenendo qui la vostra vista fitta, la vanagloria ci sarà sconfitta e la superbia, come vedete, morta. Et voi sarete ancora in questa sorta. Or, osservate la legge che v'è scritta». La morte in casa. Il dipinto su tavola non è il più grande affresco che segna ancora un diverso orientamento nella sensibilità collettiva. In precedenza un pubblico passivo, fruitore dell'ammonimento proposto, si trovava a contemplare in una chiesa una serie di lugubri immagini. Ora invece è la decisa volontà di un singolo che sceglie, come appoggio alla propria devozione, la contemplazione del macabro. Girolamo Savonarola, nella predica dell'arte del ben morire, esortava il fedele a portare in mano una morticina d'ossa e guardarla spesso, e inoltre a far dipingere la morte nella propria casa e tenere un'altra immagine più nobile in camera, in modo che su questo soggetto potessero cadere spesso gli occhi. Un anonimo maestro veneziano, attorno al 1355, rappresentò in una tavola la Madonna dell'Umiltà, mentre allatta il bambino, cui si rivolge il devoto inginocchiato, sarà il defunto, presentato da un ossuto scheletro che gli ha posto in mano la mano sulla spalla, svolgendo dunque la medesima funzione in questa posa all'angelo o il santo presentatore e protettore. La Madonna e Cristo sono implorati perché il defunto possa far parte della schiera degli eletti. Non si può mettere a tacere però l'inaccettabilità della morte, dell'abbandono di una vita tanto amata. Sono lo scheletro, i resti mortali che suscitano la preghiera di un'anima, se così posso dire, riottosa. Infatti, uno degli angioletti svolazzanti intorno alla Vergine dispiega, proprio sopra la testa del personaggio inginocchiato, un cartiglio dove sono scritte le perentorie parole dello scheletro: «Il disapreso non potrai fuggire, sta sempre presto per dover morire. Io ti sto vicino e non potrai sfuggirmi, stai sempre pronto a dover morire». E in un'altra tavola dipinta da Giovanni del Biondo, menzionato fra il 1356 e 1352, i protagonisti ancora la Madonna con il bambino circondata da angeli e santi. Nei pennacchi che la cornice ritaglia vi è l'Annunciazione. la sottile predella, mostra uno scheletro disteso, tutto mangiato dai vermi, e ai suoi piedi, inginocchiato, un nobile spaventato. Dall'altro lato, un ammonente eremita. Due piccoli stemmi immediatamente al di sopra della predella dovevano indicare la famiglia committente a cui apparteneva il defunto. E a misurare il violento scarto di tradizione che l'inclusione dello scheletro comporta, è da ricordare che questa parte della tavola è quella che di solito è occupata dal Cristo in pietà, soggetto che nel mostrare le sofferenze della carne divina, oltre la morte, e la consolazione in chiave religiosa alla morte umana.
Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.